Ciao a tutti ragazzi, sono Giosuè Campello da Pordenone e bentrovati qui su Radio Bandiera Nera per una nuova puntata della rubrica Bushido. Oggi parleremo di due figure molto importanti all'interno del mondo giapponese e della cultura nipponica. Parleremo infatti di due figure molto importanti tra i samurai, ovvero del monaco Zenta Kwan Soho e del samurai Yagyu Munenori. Queste due figure sono figure molto importanti anche a livello culturale perché i loro scritti, che sono tra l'altro contemporanei a quelli di Musashi che abbiamo visto la scorsa volta, hanno influenzato sicuramente tutta la dottrina samurai durante il periodo Edo, che va dal 1603 con la presa di potere di Tokugawa Ieyasu, che abbiamo visto la scorsa volta con la battaglia di Sekigahara, al 1867. Takuan Soho è un monaco zen specializzato, se si può dire così, della dottrina del Rinzai e nacque nel 1573 nell'antichissimo villaggio di Izushi, di cui si fa menzione nelle prime cronache storiche giapponesi, talmente antico che le prime menzioni si attestano attorno all'VIII secolo d.C. e nei cui dintorni, tra l'altro, di questo villaggio si abbonda di archeologia primitiva e di tumuli funerari giapponesi. Benché fosse nato in un clan di samurai, Takuan da bambino entrò in un monastero del buddismo della Terra Pura, altrimenti detto Jodushu in lingua madre, per poi passare a 14 anni allo Zen Rinzai. A soli 35 anni, questo è un dato molto importante, divenne il 54esimo abate del tempio Daitokuji, il più giovane della storia tra tutti gli abati, ed è molto importante per un monaco questo passaggio perché vi fa capire quanto la dedizione e soprattutto la maturità e la spiritualità di questo monaco fossero veramente sviluppate. Tuttavia, soltanto dopo 3 giorni dopo l'investitura, diede le dimissioni e si ritirò a vivere in un tempietto del suo paese natale. Takuan è un personaggio con un pensiero molto indipendente, talmente indipendente che la sua rettitudine, la sua inflessibilità, addirittura la sua indifferenza verso i vantaggi che derivano dal corteggiare i potenti, ben emergono dalla vicenda nota come il caso del mantello purpureo, ovvero quando Hidetada, secondo shogun Tokugawa succeduto a Ieyasu nel 1628, con una serie di editti, volle sottrarre all'imperatore il potere di assegnare le cariche ecclesiastiche e di stabilire le nomine e ranghi civili più elevati. E Takuan protestò pubblicamente e l'anno dopo fu per questo motivo esiliato nelle remote e brumose lande della prefettura di Yamagata, a nord del Giappone. 3 anni più tardi beneficiò dell'amnistia in seguito alla morte dello shogun. Ma alla riabilitazione del monaco contribuì pure l'amicizia di Yagyu Munenori, personaggio che vedremo dopo, a cui Takuan dedicò nel 1602 forse lo scritto più importante della sua vita, ovvero il Fudo Chishin Nyoryoku, cioè la testimonianza segreta della saggezza immutabile. In questa lettera saggio, questo saggio epistolare, Takuan spiegava al suo benefattore, il suo amico, il connubio fra lo zen e l'arte della spada, ma pur essendo dedicato a Yagyu Munenori non si esimeva dal criticarlo per il modo in cui cresceva i figli e per la sua passione smodata, se si può dire così, per il teatro tradizionale giapponese. Arriviamo nel 1634, quando Munenori persuase il monaco a fare una visita di cortesia a Iemitsu, il terzo shogun Tokugawa, e quest'ultimo fu soggiogato talmente tanto dal carisma del monaco zen al punto da ordinargli, non chiedergli, di trasferirsi a Edo, ovvero a Tokyo, l'odierna Tokyo, e da ricercare la sua amicizia. Takuan divenne così il consigliere di Iemitsu e ottenne da lui l'autorizzazione per la costruzione di un tempio zen, ovvero il tempio Tokaiji, nel 1638. A Tokyo Takuan si trattenne fino alla morte, sopraggiunta nel 1645, ed è proprio in questo periodo che si colloca nella leggenda, perché non ci sono fonti storiche che lo accertano, l'incontro con Miyamoto Musashi, ed è proprio in questo incontro che Miyamoto raggiunge una specie di illuminazione verso quella che coltiverà come arte della spada nei propri scritti. Negli ultimi istanti, Taquan, tra l'altro, al momento della morte, chiese di comporre una poesia di commiato. Lui era un grande esperto di calligrafia e scrisse il carattere cinese Yume, che significa sogno nella nostra lingua. Poi posò il pennello e espirò. Taquan, oltre che artista e uomo religioso, dovette farsi anche combattente nei giorni violenti della battaglia di Sekigahara, la battaglia che decise le sorti politiche del Giappone e garantì un periodo di pace plurisecolare. E potrebbe risultare strano a noi occidentali che un monaco, un ecclesiastico che di fatto fa voto di conseguire l'illuminazione a vantaggio della salvezza di tutti gli esseri senzienti, si fosse dedicato anche all'arte della spada. Ma ancora una volta bisogna considerare che c'è uno stretto rapporto che lega la spada e la spiritualità nella cultura nipponica. Infatti basta l'esempio che anche ai giorni nostri la forgiatura di una katana è preceduta da preghiere e riti di purificazione e viene eseguita con abiti cerimoniali rigidamente protocollati dalla tradizione. E anche la lucidatura della propria spada per il giapponese è vissuta alla stregua di un esercizio meditativo, di una preghiera. A ciò bisogna aggiungere anche la peculiare personalità di Taquan, che volle permeare di spirito zen tutte le forme d'arte che praticò nella sua vita, dall'arte della spada, alla calligrafia, alla cerimonia del tè, al giardinaggio, qualunque tipo di arte. Proprio per questo, se lo zen si oppone alla rigidità, in quanto essa è una condizione innaturale, una condizione che si consegue solo morendo. Di base, la via e l'universo sono governati dalla fluidità. Perciò tale raffinata forma di buddismo condanna rituali e credenze severi, così come tutti quegli schemi comportamentali, istituzionali e fisici, anche e soprattutto mentali, che non lasciano spazio al fluire alla naturalezza. E ovviamente condannando gli schemi mentali, soprattutto gli schemi mentali per Taquan sono veramente un veleno per il corpo e per l'anima di una persona. È proprio questo che Taquan intende affermare quando parla dello stato di non mente. La non mente non si congela e non si fissa in un punto. La non mente è fluida e ininterrotta e è tale che l'intervallo fra pensiero e azione è così angusto che nemmeno un capello potrebbe entrarvi. È molto simile al concetto di azione di Yukio Mishima che abbiamo visto nelle scorse puntate. Il maestro raccomanda dunque che in combattimento la flessibilità estrema, tanto del corpo quanto della mente, tentando di liberare ovviamente il combattente dalle fissazioni mentali che ostacolano l'impiego delle tecniche apprese. Il monaco inoltre afferma che la tecnica, l'esercizio spirituale e la liberazione della mente diventeranno una cosa sola, attraverso lo sforzo e l'addestramento continuo, perpetuo, finché con la velocità e la risolutezza di un fendente di spada l'allievo saprà recidere ogni esitazione. È qui che il cuore dell'insegnamento di Taquan al praticante dell'arte della spada consiste dunque nel rimuovere da sé ogni genere di attaccamento, di conseguire l'illuminazione e lo stato di non mente. Per chi ci riesce, ovviamente, spada e corpo si muoveranno all'unisono, spontaneamente, esprimendo insieme la tecnica e lo spirito dell'arte, senza che l'adepto di spada ne sia più cosciente. A un livello più alto, lo scopo della non mente è quello di realizzare in ogni azione il vuoto, la realtà suprema dello Zen. Questo monaco fu uno scrittore estremamente prolifico, tanto che la collezione completa dei suoi scritti occupa ben 6 volumi. Nella testimonianza segreta della saggezza immutabile che abbiamo citato prima è, come si è detto, un saggio epistolare dedicato all'amico Munenori, in cui Taquan parla di tecnica ma soprattutto del sé, dell'io interiore. In questo testo si assiste al passaggio della via della spada dall'addestramento per uccidere al sentiero di evoluzione spirituale. La seconda opera, il Taiyaki, ovvero gli annali della spada Taiya, anch'esso sotto forma di lettera, era un testo destinato forse allo stesso Munenori o forse a Ono Tadaaki, capo della scuola di spada Itto e maestro ufficiale della famiglia dello Shogun. Lo scritto approfondisce soprattutto gli aspetti psicologici implicati nell'arte della spada. Mentre se sia lo Zen sia l'arte della spada vantavano già tradizioni plurisecolari nel paese del Sollevante, fu proprio Taquan a sancire la loro unione. Questo finì per influenzare gli scritti dei maestri di spada, suoi contemporanei e praticanti dei secoli a venire. Tra i suoi contemporanei ovviamente troviamo lo Heiho Kadeisho di Yagyu Munenori, che vedremo tra poco, e il Gorin no Sho di Miyamoto Musashi, che abbiamo visto la scorsa puntata. E il fondamento comune resta genuinamente zen e risiede nello spirito liberato, di cui Taquan non manca più volte di soffermarsi nei suoi scritti. Spero di non avervi tediato troppo con questo spiegone spirituale, se così lo si può chiamare, però questo è un argomento molto importante perché la filosofia zen è di un'importanza assoluta all'interno della via della spada che ogni samurai persegue durante la vita. Quindi detto questo, tra poco passeremo a Yagyu Munenori, un importante samurai del periodo Edo che abbiamo visto è molto amico di questo monaco. E ora vi lascio una piccola pausa, ci vediamo tra poco.
what you can, but everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall.
It watches everything.
So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin.
It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin.
The face inside is right beneath your skin. The face inside is right beneath your skin.
The face inside is right beneath your skin.
The sun goes down. I feel the light be shaving. The sun goes down. I feel the light be shaving. It's like a
Ben ritrovati ragazzi, allora ripartiamo subito. Come detto poco fa, all'inizio del periodo Edo comparvero tre concisi, ma fondamentali, trattati dell'arte della spada. Il Fudo Chishin Myoryoku di Takuan Soho, scritto nel 1632 che abbiamo visto poco fa, il Gorin no Sho di Miyamoto Musashi, visto la scorsa puntata, e lo Heihoka Densho, ovvero la spada che dà la vita, composto da Yagyo Munenori nel 1632 o non molto dopo. Se il testo di Takuan che abbiamo visto prima è un'opera sostanzialmente filosofica che approccia l'arte della spada nell'ottica del buddismo zen, e se quella di Musashi si concentra soprattutto sugli aspetti pratici, su con molta semplicità la sconfitta dell'avversario, si può dire che quella di Munenori riesca a conciliare le due prospettive, esplicitando tanto le basi di pensiero quanto le tecniche di scherma. Munenori assorbe i fondamenti zen dall'amico Takuan, che gli aveva addirittura dedicato lo scritto del 1632, e aveva Munenori ereditato l'arte della spada dal padre Sekishusai e dall'esimio maestro di quest'ultimo, Kamizumi Ise Idezuna. Il debito di gratitudine nei confronti di tali personaggi era così forte, pensate, che proprio appunto con i loro nomi firmò la sua opera, e solo alla fine firmò il suo scritto con il proprio nome. L'opera di Munenori trasmette i segreti dell'arte della spada, il cui emblema è l'immagine della lama che esprime lo sboccio dei fiori in primavera e la caduta delle foglie in autunno. In altre parole, per Munenori l'arte della spada è una via per formare il discepolo, che nasce appunto in primavera, e per renderlo un uomo completo, fino alla decadenza, all'autunno, alla morte. E la spada diventa perciò uno strumento di vita e non più soltanto di morte per uccidere l'avversario. Per Musashi, abbiamo visto la scorsa volta, era semplicemente vincere. Per Munenori invece, che fu anche un fine amministratore politico, l'obiettivo si traduce in una dispensazione di vita, in una fonte di sostegno. Munenori nacque nel 1571. È l'ultimo di 5 figli e 6 figlie. Quando si ritrovò, è una situazione abbastanza comica, si ritrovò con un fratello maggiore manomato in battaglia, due fratelli monaci e un quarto passato a un altro clan. E lui, che era l'ultimo, comprese che avrebbe dovuto sostenere sulle proprie spalle tutta l'eredità del proprio clan, del clan degli Yagyu. Quindi fin da piccolo si dedicò alla pratica dell'arte della spada, nella quale rivelava un precisissimo talento, era molto portato per questa arte. E l'episodio determinante della sua vita avvenne nel 1594, poco prima della battaglia di Sekigahara, quando Ieyasu, che diventerà poi il primo shogun, come detto numerose volte, volle incontrare il padre di Munenori, che aveva fama di essere uno dei più, dei più formidabili maestri di spada del Giappone e che conosceva la tecnica della non spada per sconfiggere a mani nude un uomo armato. Ieyasu lo invitò dunque in una delle sue residenze alla periferia della capitale Kyoto. E bisogna ricordare che all'epoca il padre di Munenori aveva già 66 anni, mentre Munenori, che lo accompagnava, ne aveva solo 22. Ieyasu addirittura ne aveva 53. E quest'ultimo si fece spiegare da Seki Shusai questa formidabile tecnica Yagyu della non spada. E poi volle assistere a una dimostrazione pratica. Impugnò una spada di legno e fu per ben due volte sconfitto dal più vecchio, ma ben più abile avversario, che era disarmato. A Ieyasu non restò che chiedere a Seki Shusai di venire suo maestro personale. E l'invito che ovviamente l'anziano declinò, raccomandando il figlio al posto suo. Da allora Munenori fu assistente personale e maestro di scherma del futuro shogun. Ed è evidente che le qualità del 22enne, la sua perspicacia e le sue maniere dovevano già aver colpito Ieyasu, che aveva scorto in lui altre preziosissime potenzialità. Il giovane gli insegnò così la scuola di spada Shinkage Ryu, la scuola degli Yagyu, e Munenori nel giro di breve tempo fu soprannominato maestro vivente di spada. Inoltre, vivendo a stretto contatto con il futuro shogun, ebbe modo di maturare un'esperienza politica di amministrazione civile che seppe fondere la saggezza propria delle arti marziali. Arriviamo dunque alla battaglia di Sekigahara. È il 1600 e l'episodio bellico rappresenta lo scontro finale fra Tokugawa Ieyasu e le forze fedeli ai rivali Toyotomi. Munenori combatté coraggiosamente e insieme a suo padre non mancò di svolgere servizi segreti di vitale rilevanza, al punto che dopo la vittoria venne nominato vassallo diretto da Tokugawa, col titolo di Hatamoto dello Shogun. Contestualmente divenne anche istruttore del delfino di Ieyasu, il giovane Hidetada, che diventerà poi il secondo shogun, quello che esilierà Takuan Soho nel 1628. Munenori fu anche istruttore e tutore di Iemitsu, il terzo shogun, e per lui fu quasi un padre putativo più che un consigliere, ma quest'ultimo era talmente desideroso di apprendere i segreti dell'arte della spada da questo maestro che finì per assillarlo fin sul letto di morte, che con continue richieste di insegnamenti e segreti nell'arte della spada. Torniamo ora al testo dello Heiho Kadensho. Bisogna innanzitutto ammettere che non si tratta affatto di una lettura agevole. La lingua è già di per sé complessa e vi ricorrono moltissimi termini tecnici della filosofia Zen. È molto difficile. Lo stesso autore afferma che trascrive quegli insegnamenti così come li ha ricevuti da un monaco buddista, ovvero da Takuan. Si presume da Takuan, ovviamente. La stretta amicizia tra i due ci riporta a questa considerazione. È assodato che il primo contatto di Munenori con la religione buddista risale al padre, in quanto tali insegnamenti facevano parte dell'educazione religiosa impartita ai figli nell'infanzia. Ma il vero incontro, infatti, risulta quello con Takuan Soho, che avrebbe impresso in Munenori un segno indelebile sulla sua concezione dell'arte della spada e della vita. Mentre a quei tempi proliferavano scuole marziali che proclamavano di aver ricevuto la trasmissione dell'insegnamento da parte di divinità, dal Buddha, da entità soprannaturali, Munenori enfatizzò e spiegò l'aspetto psicologico e tecnico alla base della propria e di fatto ebbe il merito di perfezionare lo stile del proprio clan, che si sarebbe imposto infine come quello predominante nel periodo Edo, che vi ripeto è il periodo che va dal 1603 al 1867, quindi per ben due secoli questa scuola è la più importante nell'arte della spada. Perciò capiamo quindi come il testo di Munenori enunci le tecniche di scherma del clan Yagyu, i suoi principi fondanti, fornisce indicazioni per perfezionarsi, insegnamenti per praticare l'esercizio, ma soprattutto dà indicazioni per eliminare gli ostacoli mentali che impediscono di padroneggiare e trascendere le tecniche. Di base, in una parola, i fondamenti filosofici e zen per fare della spada uno strumento di vita invece che di morte. Più semplicemente, senza farvi uno spiegone, insegna ad imparare, fondamentalmente a rimuovere tutti quegli ostacoli della mente che ci impediscono di mantenere un'autodisciplina tale per farci apprendere una nuova arte, un nuovo mestiere, una qualsiasi cosa. L'opera di Munenori si divide in tre parti. La prima, che è un elenco di tecniche molto pratica. La seconda, che esamina queste tecniche nel dettaglio e presenta la psicologia della scuola. E la terza, che approfondisce ulteriormente tecniche e psicologia, fino a spiegare la non spada. Si tratta quindi di un vero e proprio stile di vita, senza determinati elementi. Il praticante quindi potrà diventare abilissimo nel mestiere delle armi, ma non sarà un uomo completo. Innanzitutto è essenziale coltivare un preciso atteggiamento nei confronti della pratica, perché scopo della tecnica è andare oltre la tecnica stessa, trascenderla. E questo significa che quando l'adepto di spada avrà padroneggiato perfettamente la tecnica nei termini pratici, questa diventerà per lui un fatto naturale da eseguire senza l'intervento della mente. Quando si troverà in una determinata situazione, avrà talmente appreso bene questa tecnica che il suo corpo sarà talmente abituato a svolgerla che in quella determinata situazione, quando richiesto al momento giusto, l'adepto di spada saprà usarla. La mente e la comprensione razionale infatti causano soltanto conflitti e interferenze. Il praticante quindi dovrà raggiungere uno stadio di concentrazione tale che la tecnica scompare, nel senso che non dovrà più pensare a che cosa fare, perché questo gli uscirà del tutto spontaneo. Questo in sintesi è il pensiero di Yagyu Munenori, uno tra i più importanti samurai del periodo Edo nella storia del Giappone del Sollevante. Queste due figure che abbiamo appena visto, secondo me, sono figure molto molto importanti, al pari di Miyamoto Musashi, seppur meno conosciute, meno eroiche, si può dire così. Tra l'altro, una piccola curiosità, nella leggenda si dice che addirittura Musashi e Munenori si siano incontrati e che il primo abbia prevalso, senza ucciderlo ovviamente, sul secondo. Ne avevamo parlato la scorsa puntata. Detto questo, ora vi lascio per un'ultima piccola pausa per poi arrivare alla fine di questa puntata. A tra poco!
Keep rolling, 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 rolling rolling, rolling. Keep rolling, 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 rolling.
Move in, now move out.
Hands up, now hands down.
Back up, back up.
Tell me what you gonna do now.
Breathe in, now breathe out.
Hands up, now hands down.
Back up, back up.
Tell me what you gonna do now.
Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling.
Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Volevo solo rubarvi questi ultimi minuti per riflettere ancora sulla figura del samurai e del guerriero giapponese e sotto altri aspetti. Non voglio tediarvi ancora, quindi partiremo subito. Molto spesso si confonde la figura del samurai come rappresentativa del mercenario, del soldato di ventura, del militare di carriera. Ecco, secondo me è molto diversa la figura del samurai da quelle che vi ho appena elencato, perché il samurai è mosso da principi diversi. L'energia spirituale che delinea il comportamento del samurai è diversa. La persona fisica che combatte, infatti, come abbiamo visto, attraverso un cammino, un viaggio, un percorso, un'arte anche, decide di alienarsi dalla sua condizione di uomo per superare a un servizio, trascendere una missione, a un compito, che lo porteranno al di là del concetto stesso di lotta, di combattimento, dove il sacrificio di sé eleva la mera professione. È un po' quello che facciamo noi nella vita di tutti i giorni. Ogni volta il nostro vivere come militanti ci porta a essere un punto di arrivo. Non iniziamo mai a essere militanti compiuti, ma lo diventiamo sempre di più ogni giorno. Rimanendo ligi al dovere, riusciremo a rispettare un percorso mirato, duro, inflessibile, pieno di ristrettezze e di regole, anche talvolta assurde, che non comprendiamo. Ma è proprio questo percorso che ci eleva a essere uomini illuminati, che ci riportano alla conoscenza della verità assoluta. E questo l'hanno vissuto prima di tutti, prima di molti altri, i samurai attraverso l'arte della spada. Il combattimento, abbiamo visto, la guerra come tale, l'arte della guerra, non è fine a se stessa nel senso che bisogna addestrarsi per essere i migliori. Ovvio, questo è uno dei tanti fini, tuttavia l'addestramento e la preparazione alla guerra portano poi anche in tempo di pace all'elevazione dell'uomo, della figura dell'uomo, a livello anche spirituale, non solo fisica. E questo, secondo me, è un concetto che sicuramente possiamo riportare ai tempi nostri, specie proprio in questi giorni, in questo tempo del 2020, flagellato dal Covid, ma specie da tantissime altre cose, dalla globalizzazione, dal capitalismo, e dove la figura dell'uomo è veramente messa alla stregua di un contenitore vuoto da riempire come più è comodo dai potenti. Ed è proprio in questa, con questi concetti che possiamo sopravvivere alla distruzione totale. Lo hanno mostrato Yukio Mishima e Dominique Bonner con il loro sacrificio di cosa è capace un uomo con la propria vita. Detto questo, spero di non avervi tediato troppo. Volevo ringraziare tutta la redazione di Radio Bandiera Nera per avermi concesso questo spazio e per avermi anche molto aiutato in questo percorso, che soprattutto anche per me è stato un percorso di formazione molto molto importante. Da Giosuè Campello è tutto, un saluto da Pordenone, a presto!